Quest'anno si celebrano i 50 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma il destino sembra non volere in alcun modo cancellare il passato. Proprio di recente la stampa partenopea ha riportato la storia del bambino ebreo napoletano Sergio De Simone, che per i tratti della vicenda ci sembra il degno compagno di Anna Frank. Sergio infatti venne impiccato il 20 aprile del 1945, data del compleanno di Hitler, e poco tempo prima che terminasse la guerra. Sergio ha condiviso la stessa sorte con altri 19 bambini, 14 polacchi, 2 olandesi, 2 francesi e 1 jugoslavo. La storia comincia quando da Amburgo parte un odioso ordinativo indirizzato a Josef Mengele, dottore capo di Auschwitz, al quale vengono richiesti 20 bambini ebrei per esperimenti. 4 sono i carnefici, di Alfred Trebinski e Kurt Heissmeier non si sa più niente, invece di Hans Klein si sa che ha tranquillamente insegnato medicina ad Heidelberg fino alla pensione, mentre invece Arnold Strippel, che nel 1949 venne condannato all'ergastolo, nel 1965 gli venne ridotta la pena a 6 anni e venne addirittura risarcito per i 14 anni di carcere scontati attraverso la somma di 121.500 marchi. La storia torna a galla nel 1965, quando dagli scantinati della scuola di Amburgo Neugamme si ritrovano foto e appunti sui bambini ritratti dopo le iniezioni di virus della TBC e privi di ghiandole linfatiche alle ascelle. Un giornalista di Stern, Gunther Schwarberg, rese pubbliche le foto e negli anni Ottanta rintracciò la madre di Sergio, Gisella Perlov De Simone, anche lei passata per Auschwitz, ma che pur tornata sui luoghi della prigionia nel 1984, non volle credere alla storia di suo figlio morto, anche perché anni addietro 2 sue cugine vennero ritrovate vive a Londra. Il riconoscimento vero e proprio di Sergio è avvenuto solo lo scorso 20 aprile, quando suo fratello Mario De Simone è partito per Amburgo, dove ha finalmente riconosciuto suo fratello. Mario De Simone, avvolto nel dolore, non se l'è sentita di sostenere un'intervista ed ha affidato la storia unicamente al Mattino di Napoli. Abbiamo comunque cercato di fare un punto sulla situazione degli ebrei a Napoli durante la Seconda Guerra Mondiale attraverso un'intervista col presidente della comunità ebraica di Napoli, Sergio Temin.
Buonasera.
Ecco, signor Temin, può innanzitutto dirci qualche cosa riguardo la comunità ebraica di Napoli, quante sono adesso le persone che frequentano la comunità, come vivono gli ebrei di Napoli?
Dunque, gli ebrei di Napoli attualmente sono circa 160 e parlando degli ebrei di Napoli dobbiamo dire che la comunità ebraica di Napoli è la più meridionale delle comunità ebraiche che ci sono in Italia e i 160 iscritti rappresentano anche praticamente tutti gli ebrei italiani delle regioni meridionali e della Sicilia. Perché quando c'è stata la cacciata degli ebrei dalla Spagna e successivamente anche dall'Italia meridionale e dalla Sicilia nel 1492 e anni successivi, e le comunità ebraiche meridionali erano numerose e fiorenti, non se n'è più ricostituita alcuna salvo che questa di Napoli, che appunto per territorio comprende tutte le regioni meridionali.
Ecco, possiamo dire qualche cosa riguardo, dare uno sguardo al passato, alla Seconda Guerra Mondiale. Probabilmente forse prima la comunità ebraica di Napoli era più numerosa. Che cosa avvenne quando furono instaurate le prime leggi razziali in Italia?
Dunque, la comunità ebraica di Napoli, come avevo detto, cioè tutte le comunità ebraiche meridionali erano andate disperse, non c'erano più ebrei in Italia meridionale, la comunità ebraica di Napoli si è costituita grosso modo intorno alla metà del secolo scorso. Intorno alla famiglia Rothschild, che era stata chiamata a Napoli nella loro qualità di banchieri per finanziare il regno Borbone, a poco il numero delle famiglie è cresciuto e abbiamo avuto una comunità vera e propria negli anni fra il 1860 e il 1870. Napoli, fra l'altro, era una città in espansione economicamente, con un porto e con delle attività economiche molto vivaci, per cui sono scese a Napoli alcune decine di famiglie prima, di centinaia dopo, e si è raggiunto uno dei momenti numericamente più ricchi all'indomani della prima guerra mondiale, nel 1919, quando dopo l'incendio di Salonicco sono venute a Napoli alcune decine di famiglie anche da Salonicco. Queste famiglie di Salonicco sono andate disperse per un po' per tutta l'Europa. A Napoli sono venute alcune decine di famiglie e hanno arricchito la piccola comunità di Napoli. La comunità quindi aveva circa 500-600 iscritti fra le due guerre, e quando nel 1938 sono arrivate le leggi razziali, sono sicuramente cominciati dei periodi molto difficili anche per gli ebrei di Napoli. Molte persone hanno perso il loro lavoro, i ragazzi sono stati allontanati dalle scuole, per cui la comunità organizzò nei locali della comunità una piccola scuola ebraica dove potevano continuare i loro studi tutti i ragazzi, sia dalle scuole elementari che alle scuole superiori, e naturalmente poi ci sono state difficoltà di tanti generi, perché poi tutte le persone sono state mandate al lavoro obbligatorio, altre hanno perso la loro libertà perché sono incorse in reati previsti da leggi razziali, come per esempio detenere una radio. C'è stata una persona che so che è stata imprigionata proprio perché era stata denunciata da un vicino di casa perché aveva una radio e, cosa ancora più grave, ascoltava Radio Londra. Nella comunità di Napoli ci sono stati anche 14 deportati, dei quali nessuno ha fatto ritorno. La famiglia Procaccia Pacifici è stata quella che è stata maggiormente colpita, perché sono stati deportati i due, chiamiamoli nonni, i loro figli con i rispettivi coniugi e due bambini piccolissimi, uno di 10 mesi e uno di 6 mesi, che non sono stati presi a Napoli, sono stati presi in Toscana, dove avevano cercato rifugio, e sono stati deportati e nessuno di questi è tornato. A vanto di Napoli va sicuramente detto che Napoli, dopo l'8 settembre del 43, è stata l'unica città d'Italia con comunità ebraica dove non è stato deportato nessun ebreo. Come dicevo, questi sono stati deportati in altri posti dove erano andati a cercare scampo, ma poiché, come dicevo, dopo l'8 settembre le grandi razzie di deportazione degli ebrei sono cominciate solo ai primi di ottobre, la più grande è stata fatta a Roma il 16 ottobre del 43, Napoli, che era già insorta contro l'occupante nazifascista nelle quattro giornate di Napoli negli ultimi giorni del settembre del 43, ha praticamente salvato tutti i suoi concittadini ebrei, perché a Napoli nessuno è stato deportato, preso qui.
Ecco, parliamo un po' meglio di queste deportazioni. Si è sempre sentito dire, no, delle deportazioni, che il regime fascista italiano fosse stato molto tollerante rispetto alla Germania nazista.
Niente affatto. L'applicazione delle leggi razziali in Italia è stata rigidissima. È raro vedere applicate in un paese come l'Italia delle leggi come le leggi razziali. È una cosa tristissima pensare che moltissimi degli italiani deportati sono stati arrestati da italiani, complici dei nazisti che avevano appunto previsto la deportazione di tutti gli ebrei italiani.
Ecco, lei ha nella sua famiglia degli episodi che la interessano in prima persona riguardo la deportazione, il periodo della guerra?
Certamente, purtroppo anche la mia famiglia, come posso dire forse tutte le famiglie ebraiche italiane, ha avuto dei martiri, ha avuto dei deportati, sia dalla parte di mia madre che dalla parte di mio padre. Non c'è famiglia ebraica ebraica italiana che non sia stata colpita dalla deportazione. E sicuramente va detto che ogni ebreo italiano, come ogni ebreo europeo, è una persona che è scampata a un programmato obiettivo di ucciderla, che si è svolto in tutta Europa dal 40 al 45, in Italia in particolare dopo l'8 settembre del 43.
Ecco, riguardo le deportazioni, no? Si diceva prima che gli italiani hanno arrestato degli altri italiani, no? Spesso riguardo a questo periodo storico dell'Italia si è detto che la Chiesa cattolica avrebbe dato una grossa mano ai criminali nazisti a scappare, a rifugiarsi ad esempio in Sud America. Ci sono delle fonti del Ministero degli Esteri che parlano di circa 60.000 criminali di guerra nazisti che sarebbero riusciti a rifugiarsi in Sud America, e pare che buona parte di questi siano stati aiutati addirittura dalla Chiesa Cattolica. Cosa avete da dire riguardo questo, voi ebrei? Avete una documentazione riguardo una cosa simile?
Non credo che gli ebrei possano avere una documentazione relativa a questo. È noto, si dice che la Chiesa abbia aiutato, anzi in alcuni casi ricordo che ci sono stati dei personaggi in vista nella Chiesa che hanno dichiarato che per la salvezza di una persona si sono prodigati anche in questo. Va anche riconosciuto che la Chiesa si è prodigata nel salvare gli ebrei prima, per cui se l'obiettivo di una persona di fede è comunque di salvare una persona, si può comprendere questo tipo di comportamento che ha avuto la Chiesa anche a guerra finita.
Ecco, veniamo al recente caso venuto alla ribalta della stampa napoletana almeno, riguardo il caso di un bambino ebreo napoletano impiccato ad Auschwitz. Può raccontarmi quello che sa?
Ma guardi, io di questa storia ne ero venuto a conoscenza circa 4 anni fa, quando la dottoressa Liliana Picciotto Fargion aveva scritto un monumentale volume su tutti gli ebrei italiani deportati, e parlando con un amico appena era uscito questo libro, che gli raccontavo con quanta emozione ero andato appunto alla ricerca delle notizie essenziali sulla storia dei miei familiari deportati, sulla storia dei 14 ebrei napoletani deportati, lui mi aveva detto: guarda, c'è una 15ª storia ed è una storia particolarmente triste. Di questa storia si sono conosciuti i particolari solo poche settimane fa, grazie proprio all'interessamento di un fratello di questo piccolo martire. La storia purtroppo è una storia come tante altre storie della Seconda Guerra Mondiale. Questo bambino con la sua mamma aveva cercato rifugio a Fiume, di dove la sua mamma era originaria, e in una retata è stato preso anche lui, deportato dapprima ad Auschwitz, in un secondo momento insieme ad altri 19 bambini era stato portato ad Amburgo, dove dei cosiddetti medici, ricercatori, pseudoscienziati senza scrupoli avevano chiesto che gli venissero dati dei bambini per fare dei cosiddetti esperimenti di medicina, e questi bambini sono stati martirizzati in un modo particolarmente atroce, e alla fine, nella primavera del 45, pochi giorni prima della liberazione d'Amburgo da parte delle truppe sovietiche, per nascondere le malefatte di questi medici, questi bambini definitivamente ad Amburgo sono stati impiccati.
Che cosa succede nella parte emozionale di una persona quando viene rispolverata una storia simile a distanza di tanto tempo.
Ah, guardi, è come se fosse successo ieri. Immedesimarsi nella tragedia della deportazione e della soppressione degli ebrei è una ferita ancora aperta. È una vicenda di cui man mano continuano a uscire sempre documenti nuovi. Ci si continua a interrogare sulla pazzesca realtà di quello che è successo, quasi non ci si riesce mai a fare una ragione. E poi è una storia dai contorni ancora non definiti, perché il danno provocato dalla deportazione nei campi di sterminio provoca ancora delle conseguenze di cui non se ne conosce interamente la realtà. Se pensiamo che ci sono i figli dei deportati, cioè i giovani che sono venuti al mondo dopo la deportazione, da parte di persone che o sono state letteralmente deportate, oppure che sono familiari strettissimi di deportati, e su queste persone tuttora continuano a indagare psicologi, neurologi, psicanalisti, per cercare di capire ancora quali e quanti segni profondissimi si portano alle generazioni successive, è ancora un campo, tuttora un campo di esplorazione.